La Tana del Cobra. Videogiochi, film, serie TV e attualità recensiti per voi.
Sembra, voci di corridoio dicono, dicunt come dicevano i latini, che è tornato a trovarci della redazione Andrea, è così?
È così, assolutamente. Ciao Luca, siamo ancora vivi dopo il pranzo di Natale.
Ed è una notizia.
Il troppo cibo ingurgitato, insomma ce l'abbiamo fatta. Al di là dei trigliceridi, della pressione che sale.
Io non riesco a smettere, tra l'altro, perché il mio problema non è solo stramangiare come fanno tutti, è che poi una volta che prendo l'abbrivio non riesco proprio a smettere. Ho bisogno di un mese per diminuire le dosi e arrivare a febbraio a ricibarmi in quantità normali, tipo che prendo due menù del Mac e cose così. Però vabbè, fa parte del costume.
E questo senza parlare degli avanzi, no? I famosi avanzi che la mamma ti dà e ti porti a casa, e poi che fai? C'è qualche giorno di vacanza, non te ne vai a pranzo fuori con la ragazza, con tua moglie, è così, è veramente un dramma. Arriveremo a dopo la Befana, che saremo tutti dei ciccioni rotolanti.
Ebbene sì, prima di entrare nel vivo della Tana, mi piace restituire questa immagine di spaccato vissuto, insomma, personale. Il 25 sera io e mia moglie mangiavamo il tacchino ripieno di mia madre, avanzato. Altri due parenti mangiavano il pesce avanzato e i miei figli mangiavano la pasta al pesto. Proprio il delirio più assoluto.
Sì, un problema comune, veramente un delirio comune.
Ma videogiochiamo.
Sì, allora oggi parliamo di videogiochi e ci rifacciamo a un evento sportivo che è proprio in partenza adesso. Chi apprezza gli sport motoristici ben conosce la Dakar, che è la competizione fuori strada più dura al mondo. È una competizione che nacque, se non ricordo male, a fine anni 70, inizio anni 80, era la famosa Parigi-Dakar, che appunto partiva il giorno di Capodanno da Parigi e arrivava fino alla capitale del Senegal, attraversando la parte occidentale dell'Africa. Poi nel corso degli anni, c'è una gara bellissima peraltro da seguire, dura veramente, perché ci sono anche morti ogni anno, quasi ogni anno purtroppo muore qualcuno. A causa dell'estremo impegno che serve per affrontare questa gara, specialmente i motociclisti sono soggetti a grossi infortuni. E poi la competizione è stata spostata, dopo una pausa di un anno, in Sud America, intorno alla fine degli anni 10, fa strano dirlo, è stata spostata in Sud America per via del terrorismo in Mali. Dopodiché la Dakar è stata nuovamente spostata e in questi anni prende piede in Arabia Saudita, già da qualche anno.
Okay.
Dakar Desert Rally è il gioco ufficiale della Dakar, che ha mantenuto ovviamente il nome originale della competizione, e offre sia per PC che per console una riproduzione delle tappe piuttosto fedeli. Il gioco è sicuramente apprezzabile sia dai giocatori hardcore che da quelli un pochino che cercano una diciamo un'esperienza più semplice, che sono magari abituati a giochi più arcade. E questo è un pro e un contro del gioco allo stesso tempo, perché nonostante ci siano tre modalità diverse, una appunto dedicata proprio ai giocatori arcade, una per quelli che cercano l'estremo e poi una via di mezzo, si vede che il gioco comunque nasce con un'impostazione più sempliciotta, diciamo, e questo ha comportato un lancio, il gioco è uscito qualche mese fa, un lancio un po' problematico.
Okay.
Durante questi mesi il gioco è stato aggiornato, sono state modificate alcune cose e peraltro ne sono state annunciate altre che renderanno il gioco molto più modulare e molto più flessibile alle necessità di ogni giocatore. Io personalmente l'ho provato e l'ho trovato molto divertente, molto piacevole.
Da motociclista?
Non perfetto. Prego?
Da motociclista?
Da motociclista, sì. Allora, forse la parte tecnica meno realizzata in Dakar Desert Rally è proprio quella delle moto.
Okay.
Perché è anche comprensibile che è un gioco la cui fisica viene sviluppata per tutta una serie di modelli. Ci stanno le macchine, ci sono i camion, ci sono i quad, ci sono i side by side, che sarebbero delle specie di dune buggy, ti ricordi quelli, altrimenti ci arrabbiamo?
Come no, capolavoro assoluto.
Veicoli tipo quelli, in realtà non sono così, ma tanto per dare un'idea. E poi ci sono le moto. Stiamo parlando di quattro categorie di veicoli a quattro ruote e una a due. è evidente che se vuoi sviluppare bene la fisica per tutti loro, è un lavoro estremamente impegnativo. Quindi sicuramente gli sviluppatori si sono dedicati principalmente ai veicoli a quattro ruote. Le moto, da motociclista ti dico, insomma, okay, ci siamo e non ci siamo. Il gioco è comunque godibile anche sulle moto, tant'è vero che è la mia categoria preferita, anche perché abbiamo un navigatore in gioco, esattamente come nella
come
vera
realtà, certo.
Esatto, il navigatore, o meglio il roadbook, è un rotolo di carta nella vera Dakar che viene messo all'interno di un macchinario e scorre con il movimento del contachilometri e ti dà dei simboli, dei segni, ti indica più o meno che direzione devi prendere e quali difficoltà potresti affrontare. Quando sei in un veicolo che è a fianco un copilota ti può dare le indicazioni. La vera sfida che hanno i motociclisti, ed è finalmente riprodotta in Dakar Desert Rally, è quando ti trovi da solo, perché devi assolutamente fermarti, studiare il nuovo punto del roadbook e capire dove muoverti. La cosa molto interessante della competizione Dakar, benissimo riprodotta in Dakar Desert Rally, è la necessità di interpretare il roadbook, perché perdersi è facilissimo, accumulare minuti di ritardo è facilissimo, e di qui perdere veramente perdere posizioni in classifica. Peraltro una delle migliorie che è stata fatta al gioco in corso d'opera era che in tutte le categorie, diciamo in tutte le tipologie di gioco, quella sport arcade, quella professionale e quella hardcore, in tutte queste tre tipologie dovevi piazzarti entro l'ottavo posto per poter proseguire nella gara, cosa che almeno per le categorie, quelle più hardcore, quelle più vere, più veritiere, è qualcosa di non plausibile.
Okay.
Gli sviluppatori hanno sentito varie critiche, anche da parte nostra, non abbiamo lesinato critiche a questo punto, e come altre cose sono state piano piano rettificate e modificate. Adesso, per esempio, questo blocco non è più in essere, quindi puoi anche arrivare ultimo, come veramente nella Dakar, e nonostante questo proseguire nella gara.
Questo solo per dire, questo solo per dire, Andrea, quanto pesa ormai la Tana e il Cobra. Critica della Tana e subito lo sviluppatore ci mette le mani, attenzione.
Guarda, adesso non esageriamo, però è vero che spesso e volentieri forniamo, perché comunque quando ci vengono forniti dei giochi noi riportiamo le nostre sensazioni agli sviluppatori, e in più casi, non solo per noi, magari perché c'è stato un numero di riviste di critica che hanno fornito la stessa indicazione, oltre che soprattutto la comunità dei giocatori, però insomma spesso e volentieri le cose che abbiamo detto sono state presto affrontate, probabilmente perché sono cose di sentimento comune, però sì. Ecco, insomma, ci siamo, anche noi ci siamo. Cosa interessante, il gioco è molto carino, è molto divertente, ed è lo consiglio sinceramente a chi vuole un approccio diverso al mondo dei giochi di guida. È interessante vedere come il titolo padre, Dakar 18, che è uscito qualche anno fa e riprende invece le tappe nel Sud America, peraltro nell'edizione del 2018 che è quella universalmente riconosciuta come l'edizione più difficile dal punto di vista della navigazione e dal punto di vista delle intemperie e dei tracciati.
Sì.
Forse per chi cerca un gioco più hardcore, appunto, continuo a utilizzare questo termine, cioè una esperienza più veritiera della Dakar, forse nonostante i suoi limiti dal punto di vista del motore grafico e di altre piccole cose che comunque non sono mai state completamente risolte, Dakar 18 è ancora preferibile. Io sono due giochi che alterno perché hanno entrambi dei punti di forza. Sicuramente, per esempio, una cosa che stiamo testando di recente in redazione è disattivare la voce del copilota nella Dakar Desert Rally e avere una seconda persona che guida quell'altro, chi sta guidando, quindi indica e dà le indicazioni del roadbook, ed è una cosa da fare insieme che è molto divertente. Quindi è un gioco assolutamente consigliato.
Ti scrivono, come capita spesso, al 334-9229-505. Devo fare i complimenti per questo spazio, per tutta la giungla, ma aspetto sempre i vostri consigli. Sono pienamente d'accordo con le recenti recensioni di Mercoledì e Andor. Quindi vi fanno i complimenti per le recensioni. Mercoledì è una serie TV, penso anche Andor, se non sbaglio, no?
Se non ricordo male, sì, è una serie che si trova sui... sui social, sì, sui social, sulle piattaforme di streaming.
Ok, quindi
sto andando a vedere al volo perché non ricordo tutto. Sì, è una serie TV.
Okay,
esce quindi talmente tanta roba che io stesso non riesco a seguire tutto.
No, dico solo che Maglio, che è una pantera tra le più fedeli, insomma, vi sta scoprendo e si trova d'accordo. Andiamo a vedere i voti, visto che ce l'ho davanti agli occhi, ci divertiamo. Mercoledì 8, beh, un voto molto alto, quindi evidentemente è piaciuto anche a Maglio. Vediamo quest'Andor.
Andor, ti anticipo, è 7, qualcosina di meno.
Però è qualcosa,
però,
che
se non ricordo male, perché adesso me la sto ricordando, è una serie che promuove comunque il fatto che ci sia un cambiamento nello stile dei racconti di Star Wars.
Sì,
perché le ultime produzioni erano piuttosto di livello basso, molto, molto di cassetta, mentre invece finalmente Andor torna a riproporre qualcosa un pochino più sostanzioso. Quindi è un 7 perché magari non è un prodotto, una serie di altissimo spessore, però sicuramente Marco, che l'ha vista in prima persona, ne consiglia sicuramente la visione, e è sicuramente da seguire anche nelle stagioni successive.
E qui, Andrea, chiudiamo l'anno io e te con una doppia figura di merda, perché Maglio, l'ascoltatore, è più preparato di me e di te, di me che ho il programma e di te che sei il Deus Ex Machina della Tana del Cobra, perché dice: avete fatto una puntata speciale su Andor e l'ho vista proprio incuriosito dalle parole di Marco. Vabbè, scusaci,
ecco, vedi.
Però abbiamo mangiato molto, l'abbiamo detto in apertura, abbiamo le vene ostruite dal grasso, quindi ci può stare.
Trigliceridi a mille. Senti, io vado a concludere,
sì, vai.
E sempre rimanendo in tema di videogiochi, cambio completamente genere e parlo di giochi di strategia, perché c'è anche una bellissima fetta di giocatori che, a cui piace ragionare,
piace anche
sui giochi. Ne consiglio due.
Sì.
Kings of Honor 2 Sovereign, che è un remake del Kings of Honor uscito nel 2004, gioco di strategia medievale, quindi niente fantasy, puramente medievale.
Sì.
È un gioco che, per chi conosce la serie Total War, è leggermente più leggero, ma dal punto di vista, diciamo, delle battaglie tattiche. Ma dal punto di vista della gestione dell'impero è sicuramente più profondo. C'è una componente molto forte legata alla diplomazia. Peraltro abbiamo anche una recensione video su YouTube di King Knights of Honor 2 Sovereign. Comunque la trovate all'interno del nostro articolo principale. Quindi insomma, invito tutti quanti possano essere interessati ad andarla a vedere su www.tornadelcobra.com. E un altro gioco di strategia molto interessante, ma questo è per i veri wargamers, chi mangia dadi ed esagoni, è Flashpoint Campaigns.
Okay.
Southern Storm è il secondo, diciamo, la seconda uscita della serie di Flashpoint Campaigns, ed è un videogioco ambientato nella Guerra Fredda, una teorica invasione del patto di Varsavia in Europa, ambientato nel 1989.
Bellissimo.
La peculiarità di questo gioco, il cui primo capitolo è ormai vecchio di quasi 10 anni, ma è sempre validissimo, e Southern Storm è uscito da pochissimo, da una mesata circa, è l'implementazione del sistema WIGO.
Cioè?
Cosa vuol dire WIGO? Noi normalmente nei giochi da tavolo qualsiasi, sono giochi a turni, no? Prima gioco io e poi giochi tu.
Esatto.
Grazie all'utilizzo del computer, invece, in Flashpoint Campaigns le mosse si risolvono contemporaneamente. Ma la cosa ancora... Quindi fondamentalmente tu non sai se hai fatto delle scelte buone o sbagliate. Potresti avere le tue truppe schierate in un certo punto e magari avere un plotone di carri armati del patto di Varsavia che ti infila di fianco e ti fa a pezzi il quartier generale, tagliando fuori la tua prima linea. E, insomma, è una cosa che non è mai piacevole.
No.
Cosa ancora più bella in Flashpoint Campaign, e unica nel suo genere, è il fatto che non puoi dare, cioè non ci sono dei turni fissi. Tu sei il comandante in capo delle truppe, dai gli ordini ai sottogruppi, ma poi ogni gruppo di unità è autonomo, quindi tu gli dici: muovi in questo punto
e
reagisci al contatto in questa maniera, ma poi l'esecuzione è lasciata ai comandanti di reparto in base all'impatto che hanno contro i nemici, alla capacità di difendersi, alla capacità di nascondersi nel territorio, di prendere difese, le proprie armi, l'esperienza dei propri soldati. È un gioco che è bellissimo perché ti consente una bellissima pianificazione all'inizio della battaglia e ti dà un senso di thriller mentre lo giochi, perché la maggior parte delle mosse, anche se tu continui a dare degli ordini, magari vengono ignorate semplicemente perché non possono essere eseguite.
Bellissimo.
È un gioco da questo punto di vista consigliatissimo.
Molto realistico, ci dobbiamo salutare. Certo, parlandomi di strategico medievale, mi hai sbloccato il Defender of the Crown, che tutti noi ha cresciuto, che era nella sua semplicità un gioco capolavoro assoluto. Ti lascio lo spazio per fare gli auguri del nuovo anno entrante con la Tana del Cobra.
Sì, e soprattutto ragazzi, occhio al cenone di Capodanno, perché dopo parlo di cibo per Natale, ancora ce ne abbiamo, ragazzi, in campana, perché veramente troppo cibo fa male.
Mi piace.
Un saluto a tutti e buon anno.
Mi piace, giuro che io, Andrea, Marco, chiunque si collegherà, saremo più lucidi. Mi ha fatto troppo ridere che un ascoltatore ha saputo essere più preciso di noi due. Vabbè, le figure di merda in chiusura. Ciao.
Ciao.